Diving Talks, il luogo di ritrovo per gli appassionati di subacquea tecnica.
Profondità, relitti, grotte.
Fee Diving Equipment presenta Relitti nel blu, dipinto di blu, con Marco Mori. In questo episodio scenderemo in fondali meravigliosi dove giacciono relitti nascosti da tempo e, armati di macchina fotografica, raccoglieremo le più belle immagini di antiche storie celate dall'acqua blu cobalto.
Su relitti profondi vedremo relitti anche a quote più accessibili e sonderemo un pochino quelle che sono le necessità che un fotografo ha nel fotografare relitti, capire che cosa ha bisogno da se stesso, dal team, dalle pianificazioni, dalle condizioni o dalle abilità tecniche. Raccontaci un pochino come sei nato subacqueamente, quelli che sono stati i tuoi interessi da un punto di vista dell'origine del tuo percorso subacqueo fra l'isola d'Elba, che è la tua terra, diciamo, di origine, e la Liguria, nello specifico poi Genova, che è la tua terra di adozione in cui vivi oggi.
Sì, hai detto bene, nel senso perché sono nato a Genova, ma sono di origine urbana e tengo tantissimo a queste origini. E proprio nelle acque cristalline dell'isola d'Elba è nata questa mia passione. Quando magari accompagnavo mio nonno a pesca, piuttosto che mio zio a fare snorkeling o pesca subacquea. Quindi qui ho maturato un profondo amore per il mare che mi ha portato poi nei primi anni 90 a frequentare i primi corsi in ARA, quindi con le bombole. Quindi questa passione poi mi ha fatto sì che diventassi poi successivamente guida e poi successivamente istruttore subacqueo, imparando un po' a conoscere i vari siti ricreativi tra il promontorio di Portofino e l'isola d'Elba. Poi il mio interesse si è spinto verso la subacquea tecnica con l'istruttrice Loredana del Sole, dove ho fatto il percorso classico di decompression, trimix e così via. E lì ho avuto modo di conoscere poi Lorenzo del Veneziano. Con lui ho imparato come pianificare, gestire, muoversi all'interno di un relitto. E quindi ho approfondito la conoscenza sui relitti qua della zona del Golfo di Genova, la cosiddetta Break Valley, e quindi con i vari relitti di diverse profondità, quindi sto pensando a Pelagosa piuttosto 37 metri, piuttosto che il Bass 50 metri, piuttosto che il Moatira Portofino sempre sui 40 sui 50 metri delle caldaie. Quindi questo era il panorama di quello che avevo di fronte proprio casa, nel senso perché abitando a Genova avevo questo davanti. E poi come il percorso, diciamo, non poteva che indirizzarsi, il percorso di subacquea tecnica non si poteva che indirizzare verso l'utilizzo del rebreeder. Quindi nel 2008, ebbi l'occasione di fare un corso con Aldo Ferrucci con la macchina PD Inspiration e questo veramente cambiò il modo di andare in acqua. Da lì pensai che era il modo che volevo fare, era la subacquea che volevo fare, ecco, con rebreeder. Quindi dopo la PD Inspiration feci un crossover per il JJ, comprai il JJ, da lì è la macchina che mi accompagna nelle mie avventure con il subacqueo. Poi dal punto di vista speglio, invece, a un Audi Show, mi sembra il 2016, parlai con Matteo Ratto, ne rimasi colpito per il modo di fare, la personalità, i lavori che aveva fatto e decisi di intraprendere con lui un percorso di speleologia, di formazione spelo subacquea. Da lì poi ho visitato le grotte nei Lotti in Francia, piuttosto che la zona nel Veneto della Vastagna.
Come hai coniugato i tuoi interessi con la fotografia? Perché se non ricordo male, tu sei nato in realtà come quasi fotografo di superficie, o meglio, avevi una passione per la fotografia terrestre che poi hai riportato nella fotografia subacquea.
Beh, guardavo veramente entusiasta le riviste, cioè già da Open, le riviste di Subacqua, quindi gli articoli, ricordo, di Andrea Ghisotti, i libri di Andrea Penco, da 0 a meno 60, adesso, quindi, oppure le esplorazioni di Lorenzo del Veneziano. Quindi questo è veramente... mi ero ingordo di questi libri, di queste fotografie. E d'altro canto ho fatto dei corsi proprio di fotografia normale, nel senso con qua dei fotografi di Genova, degli workshop anche, e quindi mentre cresceva la passione subacquea, cresceva anche la passione per la fotografia. Nel 2010 feci il grande passo, quindi decisi che era il momento di scafandrare la mia Nikon D700 e guardavo con ammirazione gli scafandri Easy Dive, quindi feci questo gran passo. Da allora mi ha sempre veramente accompagnato in ogni immersione che faccio. Senza macchina fotografica mi sento nudo, mi sento che mi manca qualcosa, e quindi da lì mi ha accompagnato ben oltre 100 metri dentro le lamiere contorte dei relitti, e mi ha dato veramente grandi soddisfazioni. Anche se, cioè, ora mi fai venire in mente che la prima foto in assoluto l'ho fatta da poco più da Open Advance, e all'Elviscott, con l'Elviscott Isola d'Elba, con un lettino che c'è proprio da spiaggia, si riesce a raggiungere facilmente. E vi ricordate quelle macchine usa e getta, dove c'era praticamente dentro un rullino, Kodak mi sembra la marca, che fosse, avevano 24-36 fotografie? Ecco, esaltatissimo, volevo andare a fotografare l'Elviscott. Quindi con mio amico, armati della nostra bomba, senza luci, senza niente, partiamo dalla spiaggia in direzione del relitto e riesco a raffazzonare due foto, nel senso che, soddisfatto, porto questo rullino poi a sviluppare, ovviamente senza luce, senza niente, e ricordo che è venuta fuori una foto azzurra con una leggera sfumatura di grigio che potrebbe forse somigliare a qualcosa di ferroso, ma niente di che. Quindi veramente un fallimento completo, ma sono affezionato a quella foto, è per me un ricordo, ricorda dove sono partito, dagli inizi, quindi lo ricordo veramente con affetto.
Ma quindi per te iniziare a fare fotografia è stato quasi un'enorme delusione più che un buon risultato? Beh, all'inizio, quantomeno.
Grazie, ci rido, nel senso, quando ho visto lo sviluppo, ho detto, cavolo, tremendo, nel senso, da lì ho capito alcune cose. Beh, però ti prefiggi, cioè hai in mente un obiettivo e cerchi di raggiungerlo passo dopo passo, foto dopo foto, ecco, nel senso, quindi tuttora, cioè, faccio delle foto, a volte vengono bene, molte volte vengono male, nel senso, quindi c'è sempre da imparare, ecco, nel senso.
Senti, ma perché la prima volta sei andato a fotografare dei relitti e non sei andato, per esempio, su una parete che poteva darti comunque spunti diversi?
Beh, c'è un gusto, ho sempre avuto questo gusto per l'avventura. Per me subacquea l'associo veramente a un'avventura, a un mistero. Al mistero che ti dice, ok, voglio andare a esplorare magari anche quello scoglio che vedi dalla spiaggia e decidi di andarci dopo lavoro, ecco. Perché secondo me non c'è più soddisfazione né sfida più grande che riuscire a realizzare una bella foto di un relitto, ecco, nel senso, un relitto inesplorato sarebbe veramente un sogno, riuscire a vedere per primo un relitto sommerso che nessuno ha mai visto prima, oppure anche fotografare in modo particolare un relitto notte, ecco, quindi nella mia maniera, nel senso, in una maniera diversa dal solito. Oppure riuscire a entrare in una parte, in una stanza di un relitto di difficile accesso e quindi documentare un qualcosa che nessuno ha documentato prima. Ecco, quindi questo, c'è sempre questo aspetto qua, l'aspetto di sfida, e veramente mi gratifica. Ecco, nel senso, secondo me l'immersione nel relitto c'è sempre un velo di mistero, e questo mi affascina. Ecco.
Senti, io te l'ho detto all'inizio che ti avrei fatto anche delle domande piuttosto fastidiose, però una te la sei servita sul piatto da solo. Hai appena detto alla mia maniera, e questo sono sicuro che ai fotografi che sono in ascolto, ma anche agli altri, avrà suscitato da una parte curiosità e dall'altra invece anche, diciamo, una punta forse di invidia lavorativa, mettiamola in questi termini. E giustamente ciascuno ha il suo modo di fotografare, perché, come hai detto tu, ti approcci molto spesso a luoghi già conosciuti e visitati. E allora la mia domanda adesso è molto semplice, ma la tua risposta suppongo che sarà ben più complessa, ovvero qual è la tua maniera?
Beh, nel senso, si fotografa per raccontare, quindi si fotografa per ricordare. Si fotografi in un modo, cioè cerchi di raccontarla, cioè bisogna rendere straordinario qualcosa che magari è ordinario. Ora, magari un'immersione sull'Aven per molti ovviamente è un punto di arrivo e non è assolutamente ordinaria, però bisogna sforzare di inserire qualcosa di personale, qualcosa che abbiamo nel nostro sentire. Ora mi chiedi il modo è quello di, cioè, mentre un pittore, nel senso, cos'è che fa per comporre un quadro, per dipingere, inserisce in una tela vuota, inserisce i soggetti, noi da fotografi invece abbiamo un casino, abbiamo un mondo davanti e cerchiamo di semplificare, di togliere, quindi di raccontare quello che vediamo in una maniera semplice, ecco, nel senso, il mio modo, ho detto mio modo, forse mi pento di aver detto mio modo, ecco, raccontare in maniera insolita, e questa me la fai, raccontare in maniera diversa dal solito, ecco, nel senso, poi non so se riesco a trasmettere queste mie emozioni.
Sicuramente, in realtà, sai, questa domanda te l'ho fatta un po' apposta per stimolare anche poi le successive magari domande che potrebbero venire da persone che fotografano, che conosciamo, che talvolta sono anche amici. E giustamente, alla fine, a me piace anche vedere magari dei soggetti che tu ritrai, esempio nel Golfo di Genova, che è frequentato anche da subacquei che vengono ovviamente da altre zone che non siano della Liguria, quindi diventano dei soggetti che diventano ripetuti, e quindi si trovano non stessi scatti o scatti simili, ma girati o fatti negli stessi luoghi, e dell'occhio interpretativo che ovviamente dà una connotazione di innovazione, ammesso che alcune volte ce ne siano.
Il mio dell'Aven ho fotografato veramente in tutte le salse, che si vede anche fotografato in mille modi, però vabbè, io mi sono infilato dentro e l'ho fotografato da dentro. Quindi ho chiesto al mio compagno di immersione che passasse sopra, e quindi ho cercato di dare il punto di vista proprio del fumaiolo, di che cosa vede il fumaiolo dal basso verso l'alto. E quindi si vede, c'è una parte di fumaiolo interno e il subacqueo sopra, ecco. Quindi questo per me è un punto di vista diverso, quasi se fosse, che fosse il punto di vista del relitto, quasi, no? Quindi vedere che cosa vede il relitto, che cosa vede il fumaiolo.
Quando tu vai e fotografi un relitto, partiamo dall'esterno, per cui proprio lo approcciamo come un subacqueo che sta scendendo in acque libere su di esso, che cosa vai cercando all'inizio di un tuo scatto o di un tuo reportage sugli esterni di un relitto?
Beh, cerco le parti fondamentali, le parti riconoscibili del relitto, quindi vai a cercare una prua piuttosto che una poppa, piuttosto che un castello. Poi magari cerco di distanziarmi dal relitto per avere una visione d'insieme del relitto stesso. Poi vado magari sui particolari più piccoli, una bitta, un argano, un albero di carico, quindi se ha dell'armamento fotografo gli armamenti. Poi se sempre più piccolo, cerco, diciamo, degli elementi che ci ricordano, che ci raccontano che in fondo quella nave era vissuta, era abitata, la gente lì lavorava, un intreccio di vite. Se poi il relitto lo permette, si riesce a entrare dentro e si conquista magari la sala macchine piuttosto che la cucina, piuttosto che la Santa Barbara, piuttosto che altre stanze, ecco, nel senso, quindi un progredire dall'esterno con vari soggetti verso l'interno. E cerco sempre di inserire la figura umana, ecco, per un po' contestualizzare la foto, la scena, e per dare anche un senso di dimensione, di proporzioni, ecco. Poi, nel senso, se magari tu sei abituato a vedere le navi dalla linea dell'orizzonte, quindi fotografarla già dall'alto ti dà un bel impatto, ecco. Mi piacerebbe fotografare, per esempio, l'intera poppa della Aden dal basso verso l'alto, ecco. Quindi questi effetti qua, nel senso, quindi mi impegno, ho queste idee qua.
Senti, ma che cosa ti stimola a voler raccontare, magari quasi in modo, passami il termine, ossessivo, determinate parti di un relitto a scapito invece di andare a indagarne delle altre?
Beh, sono cose che magari mi colpiscono. Per esempio, sull'Aven ho fotografato una volta tutti i lampioni che avevo già esplorato in parte la nave, quindi sapevo benissimo dove trovarli, e cercavo di raccontare la nave, dei luci della nave, nel senso, alcuni lampioni sono integri, altri ne rimane frammenti di vetro, altri ne rimane proprio ancora la lampadina, quindi nonostante la tragedia rimangono integri. E che cos'è che mi spinge? Sì, dici bene, quasi un'ossessione anche, forse anche per il cambiamento, perché il relitto sai benissimo che muta nell'arco degli anni, quindi anche documentare per vedere i cambiamenti, quindi non so, ma io mi aspetto che da un momento all'altro il fumaiolo possa cedere e cascare, quindi avere una visione diversa del relitto, raccontare come invecchia anche lui negli anni, ecco.
Senti, prima hai detto sono entrato, adesso dici quando entro pongo attenzione alla struttura fondamentalmente, perché appunto si degrada nel tempo e può anche essere soggetta a crolli. Ti è mai capitato di andare in un punto quasi di non ritorno per raggiungere una fotografia?
Mi è capitato di sporcare l'acqua e quindi uscire a tastoni. Nel senso, mi è capitato di... Questo capita veramente abbastanza spesso, nel senso, per quanta attenzione si possa tenere all'interno del relitto, basta effettivamente una pinnata di troppo, per cui veramente si alza la sospensione e rende difficile l'uscita. Però la mia preoccupazione non era tanto quella, oddio non esco, ma oddio rigoldom della macchina fotografica. Ecco, poi la sera mi vedevo già a lucidare il dom della macchina fotografica, ecco. Poi a volte sono rimasto magari incastrato, così. A volte mi ricordo che una volta davanti al castello dell'Aven c'è la sala pompe. Lì c'è un vano che si allarga poi. E lì la visibilità è andata completamente a compromettersi. E sapevo benissimo dov'era l'uscita, perché era centrale rispetto al punto dov'ero, e c'erano delle scale, ma non si vedeva niente, quindi a tastoni in alto ho fatto una specie di spirale e ho cercato uscita. Ora, mi rilassava e non ero agitato, perché comunque avevo il ribidere. Immagino di fare la stessa cosa in circuito aperto.
Beh, queste battute te le puoi risparmiare, non è necessario sottolinearlo ogni volta.
Vabbè, ci tengo, sai che ti voglio spingere al lato oscuro.
Senti, facciamo un paio di passi indietro però, perché noi siamo partiti e siamo già arrivati addirittura dentro un relitto, però ovviamente le fotografie non nascono in acqua, nascono molto tempo prima. Avviene tutto quella che è una pianificazione, che può essere da molto semplice fino a complessa. Ci faresti degli esempi di pianificazioni, così poi li dividiamo anche per ambiti, su anche una base di campioni di immagini che avevamo visto? Non lo so, per esempio, possiamo anche partire forse, se vuoi, dallo stesso U455, quindi dal sommergibile scoperto da Lorenzo del Veneziano, e così ci racconti quella che è stato un po' il tuo modo di cercare una fotografia. oggi rispetto a quello che magari è stato fatto anni fa. E io ti vorrei anche spronare proprio sul rapporto che esiste nella fotografia di documento che fai oggi rispetto a una fotografia esplorativa che veniva fatto agli inizi quando è stato trovato questo relitto, perché ovviamente avevano finalità completamente differenti.
E all'epoca, appunto, come dicevi te, c'era più l'esigenza di documentare per la scoperta, quindi Lorenzo aveva trovato, scoperto questo relitto e l'ha documentato sia dal punto di vista storico che fotografico, ecco. E però non c'erano tantissime foto del relitto. Io qua facevo un'immersione proprio con lui e con Andrea Putino, e era quasi un'immersione di staff. Grazie alla visibilità spettacolare cercavo uno scatto insolito, ecco. Quindi cercavo di distanziarmi dal relitto stesso e fotografare dal basso verso l'alto. Poi sì, qui siamo 105 metri, ecco, nel senso, quindi una profondità importante. E la luna che si vede è il sole, ecco. Quindi veramente riuscire a essere a 100 metri a vedere il sole è veramente notevole, ecco. E cosa è successo? Ho visto Lorenzo che passava sopra la mia testa, quindi lì distinto ho ruotato la macchina fotografica e ho scattato. Esposizione, tempi, luce era perfetta, però purtroppo ho tagliato un pezzettino di pinna di Lorenzo, ecco. Quindi pur non essendo perfetta dal punto di vista del taglio, così, è una foto che sono veramente affezionato. Lo stesso Lorenzo mi chiese di stampare e regalarla, quindi sono contento che sia esposta nella sua sala. Per me è un ricordo importante questo, che segna veramente un passo importante per me come subacqueo tecnico e come anche fotografo. Poi è stata usata per diverse situazioni alle Euro, quindi veramente gratificante è stato.
Senti, questa foto è iconica, nel senso che è una fotografia che poi oggi si ritrova fatta da più fotografi, sempre sull'U455, fotografato dalla parte appunto, diciamo, della chiglia piuttosto che dal ponte di coperta, in questa posizione un po' anomala, che se una persona non conoscesse il relitto farebbe quasi fatica a identificarlo per come è conformato. Tu hai parlato comunque di una cosa che è stata data da un'istantaneità e quindi comprende anche in questo caso una porzione di errore. Spesso chi fotografa o chi fa video riprese passa gran parte del proprio tempo dell'immersione a guardare attraverso un mirino cercando che cosa scattare. Questo ovviamente può essere letto in più modi. Come tu guardi il relitto scegliendo il momento in cui scattare?
Nel senso, la cosa fondamentale è la gestione dell'immersione, ovviamente. Gestione in sicurezza dell'immersione. Non puoi avere incertezze sulla tua attrezzatura, sull'immersione, sulla pianificazione dell'immersione. Questo è fondamentale. Tant'è vero che ho iniziato poi a fare foto quando avevo praticamente completato il mio percorso come subacqueo tecnico. Se facevo qualcosina, ma era veramente... E molte volte andavo, facevo l'esplorazione, quindi queste visite ai relitti senza macchina fotografica per sapere poi, per pianificare bene l'immersione, ecco, nel senso della fotografia. Quindi soltanto successivamente, quando ho acquisito una conoscenza e quegli automatismi su Rebreather, mi sono permesso e mi sono concesso la possibilità di fare fotografie. Quindi questo è veramente fondamentale. Non esiste... Cioè un buon fotografo è prima di tutto un ottimo subacqueo, questo è veramente fondamentale. Sì, nel senso, ovvio che guardo fondamentalmente il relitto dalla mia macchina fotografica, ecco, nel senso, o da comunque il live view della macchina fotografica, però questo non incide sulla performance dell'immersione. Devi avere una visione globale dell'immersione stessa, del tuo compagno, quindi ci deve essere veramente collaborazione, perché comunque sei magari oltre i 100 metri e sono missioni impegnative, ecco. Molto spesso si dice che devi cogliere l'attimo, no? Quindi ti puoi fare la tua pianificazione, così poi mentre vedi magari una scena si forma davanti ai tuoi occhi, e la devi essere in grado di coglierla, di intrappolarla. Quindi dico, spesso si dice che devi cogliere l'attimo, e ti dico no, ci devi danzare, o anzi ci devi nuotare con l'attimo, ecco, per catturarlo.
Guardando dentro questo mirino, ti è mai capitato di perdere team, compagni, piuttosto che invece addirittura l'orientamento rispetto al luogo in cui sei?
Allora, sì, perdere, sì, un paio di volte ho perso i miei compagni, e è stato non bei momenti, ecco, nel senso, comunque avevo la responsabilità, ero anche la guida, e quindi sono corso indietro, però da pianificazione, quindi ci si cerca, e eravamo in tre, quindi uno è andato all'uscita, uno è andato da un'altra parte, e poi ci siamo ritrovati in 10 minuti, ecco. Però passi veramente un brutto quarto d'ora, e qui eravamo all'esterno, ad un tratto non ho più visto un membro del team, e quindi siamo andati in separata sede, i due subacquei rimasti sono andati a cercare, e poi ci siamo ricongiunti, ecco. Questo è accaduto.
E invece, quando affronti delle immersioni su dei relitti storici, quanto ha importanza per te la ricerca per poi andare a fare una fotografia?
Ricerche storiche le lascio a te.
No, la mia domanda non è se tu fai la ricerca storica, è del materiale raccolto, quanto per te è importante per decidere che cosa fotografare e come impostare la tua pianificazione per gli scatti che andrai a fare, che sono alcune volte indipendenti dalle magari mie richieste specifiche, visto che hai accennato adesso a questa cosa, altre volte invece sono strettamente legate alle necessità, perché magari dobbiamo realizzare un servizio. Però io ti chiederei di quasi essere avulso dal rapporto che abbiamo noi, ma proprio pensare all'idea e alla necessità che può avere o può non avere una ricerca storica per te per fare una foto singola o un reportage.
Cioè, ovvio che vai a cercare le parti fondamentali, se si va a cercare anche magari il motivo dell'affondamento, che può essere un'esplosione, un siluro, quindi si cerca di indagare con foto, si sa se non si sa, nel senso il motivo dell'affondamento, e poi cerchiamo particolari e cerco di creare foto interessanti, stimolanti, con i dettagli che abbiamo sotto gli occhi, o magari, diciamo, nel momento in cui la nave affonda e diventa un relitto, la vita bentonica ne ricopre la superficie, quindi spesso serve un occhio allenato per riconoscere il passaggio dell'uomo, nel senso gli attrezzi che lui usava, piuttosto che armamenti e così via, ecco, nel senso.
Faccio solo una breve premessa, perché così appunto raccontiamo un po' come era nata questa immersione, ovvero si tratta di un relitto su una batimetrica di 87 metri al largo di Finale Ligure. È un relitto conosciuto, anche se spesso viene identificato semplicemente come la barcaccia dai pescatori. Quello che sapevamo prima di scendere è che era una bettolina fluviale armata, e altre informazioni particolari non avevamo. Ci eravamo confrontati nel caso specifico con Lorenzo del Veneziano, che ci aveva dato un paio di dritte quando era sceso alcuni anni fa, e poi anche con Roberto Liguori, amico comune, che ci aveva raccontato un pochino come erano andate quelle immersioni. Per il resto non avevamo, diciamo, immagini neanche di side scan sonar o rilevamenti particolari per conoscere come era orientato il relitto sul fondo. Sapevamo banalmente che staccava non più di circa 3 metri come profondità media dal fondo fangoso, e per il resto non avevamo idea della sua distribuzione e conformazione. Ora, questa fotografia in realtà è stata scattata il secondo giorno. In quell'occasione noi appunto eravamo andati, avevamo fatto un pedagno volante e poi avevamo raccontato questo nostro lavoro utilizzando le tue immagini che avevi scattato il giorno precedente per andare a lavorare sul secondo troncone.
Secondo giorno, come dicevi tu, abbiamo deciso di entrare e filmare quel locale lì. Siamo verso Poppa, nel senso qua sopra c'è la torretta, non so se vedete il mouse, la torretta del mitragliatore, si vede soltanto la raggiera, ecco. E quindi hai lasciato fuori quella stage e sei entrato per documentare quel locale lì, ecco, nel senso. Quindi una foto magari un po' sporca come sospensione, rumore, magari avevo anche dei problemi di messa a fuoco perché avevo il dom rigato, quindi praticamente sono andato quasi, era veramente difficoltà a mettere a fuoco. E poi, come si vede, già dal primo giorno lo stupore di vedere l'assenza proprio di luce esterna, nel senso perché sotto magari la visibilità non era malaccio, però c'era tantissima sospensione nei primi metri, e questo ha fatto sì che non ci fosse veramente luce ambiente. Quindi si ha un effetto quasi da lito del Mar Battico, ecco. La parte di Poppa si vede, sopra era alloggiato il mitragliatore. Vedendo che non riuscivo, cioè io lì avevo soltanto i flash, quindi in questa spedizione qua avevo soltanto i flash. E quindi faticavo sia nella messa a fuoco, sia anche poi veramente nel risultato, quindi ho dovuto alzare molto, molto gli ISO, tenevo il frame anche molto aperto, nel senso.
Senti, ti interrompo un attimo solo per proporti una domanda che era arrivata sulle condizioni ambiente, che è una cosa che tu stavi iniziando ad introdurre. E in realtà questa persona ti aveva chiesto se sei mai stato all'estero, ma intendendo dire se ti sei immerso in condizioni di visibilità, densità dell'acqua completamente diverse rispetto al Mar Ligure, e come queste ovviamente ti influenzano nel momento in cui vai a fotografare. Tu adesso hai detto la visibilità non era malaccio, in realtà vedevamo circa 3 metri in questa fotografia, 4 metri.
Sì, 4 metri.
Sai bene che già chi fa immersioni spesso in centro o a maggior ragione in sud Italia, se gli dici che 4 metri non è malaccio, faticano a credere.
No, certo, nel senso. Beh, sì, quel riferimento al Mar Ligure, dicevo, nel senso, quindi comunque non era malaccio, ma comunque era un buio pesto, nel senso veramente nero, cosa che magari tipicamente un pochino di luce filtra sempre, no? Anche qua davanti nel Golfo di Genova, ecco. Sì, qualche tuffo magari in Francia, così, dove diciamo che sempre nel mar Mediterraneo, e diciamo dove c'è corrente hai visibilità, dove non c'è corrente la visibilità tende veramente a, è facile che diminuisca, ecco, nel senso, quindi nelle stagioni, dico nel Mediterraneo, dove quando piove, quando vicino ai corsi d'acqua, qua in Liguria siamo pieni di corsi d'acqua, quando si riempiono gettano in mare fango, per cui è veramente un buon allenamento fare immersioni qua, perché tipicamente sono sempre con visibilità scarsa, ecco, nel senso, quindi giusto un lago può essere avere una visibilità peggiore di quella che si incontra spesso.
Facciamo un passo adesso grande, cioè dalla fotografia torniamo in superficie, e così ti ripropongo una domanda che, se vuoi, è molto spinosa, però può essere declinata in vari modi a secondo quanto tempo dedichi e quanto incide la post-produzione in una fotografia. Dobbiamo pensare di calare questa domanda in ambiti diversi, ovvero la post-produzione se è finalizzata a una pubblicazione, se invece è finalizzata semplicemente ad andare a capire effettivamente magari delle parti che visivamente in acqua non si riconoscono, ma attraverso la post-produzione si riescono alcune volte addirittura ad identificare.
Quella della bettolina ho tolto un pochettino di sospensione, quindi ho rimosso un po' di sospensione, reggo un attimo, raddrizzo magari la foto, luminosità, contrasto, ecco, nel senso. Quindi sono queste le lavorazioni che faccio. Molte volte invece se si vuole fare proprio, se si vuole recuperare quella foto lì, cerco di fare un lavoro più fine sulla sospensione se è stata alzata. Però il rapporto è, cioè tu magari in 30 minuti di fondo scatti anche 70-80 foto, nel senso, ovviamente non tutte sono decenti, ecco. Poi vai a casa e inizi a sceglierle. Da queste 70 sicuramente la metà sono da buttare via, quindi ne scegli magari 35. Di queste, se sei fortunato, ne hai tirato fuori 10 che possono essere riviste e elaborate, ecco. Però per ogni foto che scegli poi ci lavori 20-30 minuti, nel senso, a cercare di recuperare scatti in RAW, però cerchi di recuperare, di ricordare il colore com'era, quindi i relitti sono tutte fondamentalmente sfumature di ruggine, di rosso, arancione, no? Però riuscire a tirare fuori tutte queste sfumature belle, ecco. Per esempio le foto degli interni dell'ave, no? Quindi quelle sono veramente tantissime sfumature di rosso, arancione e giallo, ecco. Riuscire a tirare fuori quei colori lì è bello, è importante, ecco. E poi appunto i dettagli, nel senso, sì, magari si studia la fotografia per vedere se c'è qualche pezzo che ci siamo nell'immersione e ci è sfuggito, ecco. Io ricordo delle fotografie delle officine della Ave in cui mi sono accorto poi soltanto guardando la foto che c'era un'incudine, cioè, e poi le immersioni dopo ci ho fatto caso, nel senso, però lì per lì non l'ho vista, cioè ero concentrato su altre cose e non ho visto queste incudine.
Seguici nel prossimo episodio per sapere come continuano le avventure subacquee di Marco Mori.